occhi chiusi sul via vai di pace che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci, eccoci qua alle 8 e 7 minuti del mattino. Buongiorno, buongiorno amiche e amici ascoltatori. È venerdì 27 marzo e abbiamo un nuovo modulo per l'autocertificazione. Un altro ancora nuovo di zecca. Mannaggia, se producessimo mascherine al ritmo con cui stiamo producendo autocertificazioni, saremmo quasi salvi. A quanti siamo arrivati? 10, 12, boh. Da questa crisi usciremo senza più un'industria, ma saremo certamente leader mondiali nella produzione di autocertificazioni. Ma magari il governo lo sta facendo per noi. Sì, esatto, lo sta facendo per darci qualcosa in più per fare un'escursione fino alla spazzatura. Oh, alle 11 esco a buttare l'umido, alle 2 l'indifferenziata, alle 4 il vetro, alle 6 la plastica, alle 8 la carta e poi horror vacui. E invece no, alle 10 posso tornare al bidone della carta per buttare tutti i vecchi moduli. Fantastico, dopo tutti a nanna. Io però, fossi in voi, le vecchie autocertificazioni proprio non le butterei, perché un giorno potrebbero diventare oggetto di collezione, tipo i gronchi rosa. Mettetele in cassaforte, vedrete che verranno utili. Ma intanto, attenzione, pazzesco! Sta girando un video di TGR Leonardo che dimostra che le autocertificazioni erano state create già nel 2015 nei laboratori cinesi della lobby del toner. Incredibile, eh? Fate girare! Meglio tenerle d'occhio le vecchie puntate di TGR Leonardo. Il mio amico Gioacchino, per esempio, se le sta riguardando tutte per vedere se avevano già detto qualcosa su Ustica. Di sicuro qualcosa verrà fuori. Intanto non si ferma l'onda della logorrea decretizia. Oggi Gian Antonio Stella, per esempio, ci informa sulla prima del Corriere che nel nuovo decreto sono state usate 123.000 parole. 123.000! 13 volte quelle che sono state usate per scrivere la Costituzione. Ma la cura del dettaglio, lo sappiamo, è importante, soprattutto in un momento in cui la chiarezza è poca e i cittadini reclamano chiarimenti, anche riguardo alle piccole cose della quotidianità. Per esempio, la questione del portare fuori il cane, su cui si è fatta un bel po' di confusione. E infatti, i cittadini di Mamoiada, provincia di Nuoro, proprio su questa questione hanno chiesto qualche giorno fa al proprio comune ulteriori chiarimenti ed elucidazioni. E l'istituzione ha prontamente risposto, bravi! Ha risposto con un post sul proprio profilo di Facebook, in cui specificava, leggo, che portare fuori il cane per espletare i propri bisogni è sempre possibile, ma l'animale deve essere necessariamente in vita. Capito? Non fate i furbi provando a portare al guinzaglio il cocker della zia imbalsamato nel 73 e nemmeno il pupazzo di Pluto che avete comprato a caro prezzo da un giostraio al mercato nero. L'animale, specifica il comune di Mamoiada, deve essere necessariamente in vita. Il cane, il miglior amico dell'uomo, altro che il topo e il pipistrello, ma attenzione, perché forse il cane sta per essere definitivamente scavalcato nella gerarchia di miglior amico dell'essere umano. La notizia non è importante, è di più. Forse siamo davvero vicini a un vaccino, forse abbiamo davvero trovato il farmaco miracoloso e la notizia è validata con tutti i crismi della scienza, niente po' di meno che da lui, dal virologo di Libero, che oggi dà l'annuncio a pagina 9. Attenzione, la leggo così come la trovate in pagina. Dal Belgio, una speranza negli anticorpi degli animali sputacchioni, i lama, nostri alleati nella difesa immunitaria. Capito? A salvarci saranno gli animali sputacchioni. Mi raccomando, se li incrociate non mettete la mascherina, togliete la mascherina. Meno male che almeno i lama, almeno loro sono nostri alleati. Sicuramente più dei tedeschi e degli olandesi, che non vogliono sganciare un eurobond neanche sotto tortura. Ma di questo parleremo tra poco. Intanto gli Stati Uniti sono diventati il paese con più contagiati al mondo. Ma con tutte le armi che hanno comprato in questi giorni, il virus lo faranno a pezzi. Dalla Cina invece arriva un dato che dovrebbe farci molto riflettere rispetto al dopo. E la notizia è quella del boom di divorzi dopo la convivenza forzata. Esatto, l'avevate immaginato. Quindi, care amiche e cari amici all'ascolto, mentre restate in casa, date una carezza a vostra moglie o a vostro marito e ditegli che questa è la carezza del dopo.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
E allora, ancora una volta, buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo anche questa mattina. Capiterà certamente anche a voi, a me capita, quando riprendo la macchina per tornare a casa ligio alle disposizioni, subito dopo essere stato in trasmissione, mi capita di incrociare 10-15 supermercati, ne incrocio tanti perché sto dall'altra parte della città rispetto alla sede di via Ollearo. Perché vi dico questo? Perché ogni volta che incrocio un supermercato vedo queste file di persone pazienti, composte, rispettose delle distanze, e tutte le volte mi stupisco piacevolmente e mi viene da dire bravi, perché ci hanno chiesto responsabilità e stiamo dimostrando di essere responsabili. E poi però ci sono anche gli irresponsabili, per esempio Fontana, esatto, Fontana, uno che fa una conferenza stampa 3 ore prima dell'altra conferenza stampa per buttar lì: ci sono 2500 nuovi positivi, sono preoccupato, c'è sfuggito qualcosa. È un po' un irresponsabile, soprattutto se poi viene fuori che in Lombardia è aumentato considerevolmente il numero dei tamponi e il dato sarebbe quindi ancora da mettere in cornice e tutto da verificare su un trend più consolidato di quello di giornata, come ripetono costantemente virologi ed epidemiologi, anche perché nessuno te lo ha chiesto di fare una conferenza stampa 3 ore prima della conferenza stampa del tuo assessore, che già fa da controprogrammazione alla conferenza stampa della Protezione Civile. E a voler pensar male, allora pensi che quella conferenza stampa la fai perché Gallera ti sta oscurando con l'altra conferenza stampa, e Gallera si è autocandidato a sindaco di Milano, e Gallera è di Forza Italia mentre tu sei della Lega, e il sindaco di Milano è troppo importante per la Lega, quindi non è che puoi lasciargli troppo campo per finire ad arrancare nelle retrovie, e quindi fai la conferenza stampa. Ma questo giusto a pensar male, eh? Comunque, andar lì da governatore e dire sono preoccupato, ci sta sfuggendo qualcosa, è come andare a urlare moriremo tutti in coda al supermercato, e questo non succede. Noi queste cose non le facciamo. Per dire comunque quanto fosse lucido, ieri Fontana, poco prima di andare in conferenza stampa, ha fatto un bel post in cui presentava il nuovo ospedale da campo di Crema. Peccato che la foto che postava e l'ospedale che presentava fosse quello di Piacenza. Qualcuno glielo ha detto e quindi ha cancellato frettolosamente quel post. Ma a proposito di irresponsabile, la lista sarebbe estremamente lunga. Per esempio Bolsonaro, che ieri è tornato a dire solo un raffreddore, state tranquille e io soprattutto non ho niente da temere, stante la mia natura atletica. Questo Bolsonaro, che è felice come una Pasqua perché con tutte le autocertificazioni che stiamo stampando gli stiamo disboscando l'Amazzonia senza che lo debba fare lui da solo. Poi nella lista ci sono per esempio gli svedesi, di cui oggi molto si scrive anche sulle pagine dei giornali, che stanno puntando tutto sull'autodisciplina dei cittadini, ovvero nessuna restrizione, fanno tutto loro. Vero che, come dire, abbiamo sempre apprezzato la disciplina degli svedesi, ma forse qui siamo un po' oltre e ci tocca dargli degli irresponsabili, per dire come il Covid stia cambiando qualunque tipo di paradigma anche nella valutazione dei comportamenti dei popoli europei. Naturalmente sempre in cima alla lista degli irresponsabili ci sono quelli che hanno lasciato tutti i medici allo sbaraglio in queste settimane senza adeguati strumenti protettivi, ma questo lo ripetiamo praticamente ad ogni puntata. E poi nella lista degli irresponsabili a questo punto ci mettiamo pure l'Europa, la brutta Europa, come la chiama oggi Repubblica nel titolo di apertura. Ieri c'era la riunione attesa, importante, già rimandata. Vi ricorderete, se avete ascoltato la puntata di ieri, che avevamo fatto un punto focalizzato esattamente su questo tema, e oggi siamo all'esito con Conte che è stato costretto a fare la voce grossa anche per cercare di stare un po' all'altezza di Draghi, che è il vero convitato di pietra di tutta questa situazione, e quindi ha puntato i piedi, ha detto no, ha ottenuto altro tempo. Ma intanto la situazione è un po' quella che descrive Massimo Giannini nell'editoriale di oggi di Repubblica. Utilizziamo quello che scrive Giannini per fare un po' punto e sintesi della questione, che poi riprenderemo tra poco insieme al professor Di Stefano nel giorno delle locuste. Scrive Giannini: non esagera Mario Draghi quando definisce la pandemia una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche, eppure non basta nemmeno quest'aria mefitica da nuova apocalisse a scuotere l'Europa dal suo colpevole letargo, a convincere i 27 a trasformare finalmente l'Unione in un organismo vivente di stati federati e non in un consesso dolente di anime perse. Questa la descrizione dello stato delle cose. E così prosegue poi Giannini a pagina 27: l'unica cosa che riescono a fare è comprare altre 2 settimane di tempo, decidendo ancora una volta di non decidere. La storia li guarda e loro si voltano dall'altra parte, ognuno ripiegato su se stesso e accecato dai logori cliché del Novecento, nell'illusione regressiva che la miglior risposta a una globalizzazione malata in ogni senso siano i muri morali e materiali rialzati dagli Stati-nazione. La preghiera laica di Ursula von der Leyen non è servita a granché. L'Europa deve tirar fuori un unico grande cuore, aveva detto la presidente della Commissione, ma più che sul cuore i governanti del vecchio continente la mano continuano a metterla sul portafoglio. Non è bastato, scrive ancora, nonostante il dramma che si sta consumando nel mondo, i custodi del rigore luterano dell'Europa e del Nord non rinunciano all'idea di impartire una lezione esemplare agli Spaghetti Boys, usando il pugno di ferro del tempo che fu. Non si mutualizza niente con chi spreca soldi e se volete gli aiuti del MES li potete avere, ma solo a patto che li usiate per finanziare i costi sanitari del morbo. Certo, c'è la rediviva Christine Lagarde che da ieri ha azionato il bazooka BCE da 750 miliardi, ma è poca cosa rispetto all'America di Trump che mette in campo 3.200 miliardi di dollari tra risorse dirette e fondi Fed. La dottrina europea resta dunque la stessa dei 30 anni che abbiamo alle spalle, a dispetto di un virus che ha spazzato via tutto, riflette l'ortodossia teutonica che ha ispirato il trattato di Maastricht del 92 e poi il patto di stabilità, il six pack, il fiscal compact, un insieme, un sistema di regole che i paesi fondatori scrissero in un'altra epoca storica, quando Kohl negoziò con Mitterrand il via libera alla riunione delle due Germanie in cambio della rinuncia al marco, ma con la garanzia che l'euro sarebbe nato tedesco. Dobbiamo ammetterlo, a queste regole l'Italia ha faticato a uniformarsi, ma nell'insieme le abbiamo rispettate. Imporle oggi, di fronte alla macelleria sociale che il Covid-19 promette, è un atto di totale irresponsabilità. Di più, è quasi un crimine contro l'umanità ed è stupefacente che Angela Merkel non lo comprenda. Dovrebbe invece farsi guidare dallo spirito temerario e visionario che anima Draghi. Il suo intervento sul Financial Times, scrive Giannini, è un manifesto dell'Europa. È tutto un evocare Draghi, come avete visto in questi giorni, c'è chi lo evoca in modo pertinente e ci sono anche quelli che lo evocano in modo totalmente strumentale per ragioni politiche, perché Draghi sarebbe l'antidoto perfetto per far fuori Conte. E quindi lo evoca Salvini e lo evoca anche Renzi. Oggi lo evocano a gran voce i giornali della destra. Chiamate Draghi, titola il giornale in prima pagina. Giuseppe non è capace, chiamate subito Draghi, scrive nel suo editoriale, che fa pure titolo, Maurizio Belpietro sulle colonne della verità. E a proposito appunto della partita politica che vede coinvolto Draghi, Stefano Folli mette insieme quanto sta accadendo in Europa appunto con la politichetta di casa nostra. Questo intervento da grande europeo, scrive Folli, e come tale molto politico, quello di Draghi appunto, veniva commentato in Parlamento in una chiave tutta domestica, il segno che Draghi sarebbe disponibile a sostituire Conte alla testa di un governo di solidarietà nazionale, lettura legittima ma del tutto errata. Prima che all'Italia, Draghi, scrive Folli, ha parlato all'Europa. Altro discorso riguarda l'eventuale governo di unità nazionale in Italia, oggi prematuro. Potrebbe diventare un tema ineludibile nei prossimi mesi sulla scia del collasso economico e sociale. Certo, sulla carta, il leader naturale di tale esecutivo sarebbe Draghi, ma quali forze lo appoggerebbero? Diciamo che non lo vuole quasi nessuno e chi dice di volerlo, Salvini, non curante delle contraddizioni, in realtà sta facendo propaganda. Un eventuale governo Draghi dovrebbe infatti nascere al di fuori di ogni negoziato con i partiti, con un'autorità e uno spazio di manovra senza precedenti e con un appoggio straordinario e continuo dietro le quinte del Presidente della Repubblica, che dovrebbe garantirgli sia l'autonomia sia l'appoggio del Parlamento, una storia che osa Folli ancora futuribile. Ma intanto si sta utilizzando Draghi come grimaldello per indebolire Conte, anche perché, come si diceva ieri, Draghi sarebbe perfetto non avendo né partito alle spalle né vocazione politica necessariamente per guidare il paese al di là dell'emergenza, sarebbe perfetto perché poi sostituibile nel momento in cui l'emergenza fosse passata. Siamo arrivati alle 8:23 minuti, io mi prendo un attimo necessario di fiato, anche perché sto andando in onda con la mascherina, me l'hanno chiesta, perché vedendo poi il papà che ha 80 anni è meglio adottare una cautela in più, ma sotto la mascherina parlare per 30 minuti alla fine si rischia di soffocare ancora prima di incrociare, speriamo mai, le strade del virus. E quindi ci ascoltiamo intanto una canzone bellissima che arriva dal passato, che si chiama Bad, loro sono U2.
twist and turn away. If you tear yourself into again, if I could, yes I would.
E niente, è troppo bella, non me la son sentita di tagliarla, e quindi arriviamo fino a fine puntata con Bad sullo sfondo. E mi raccomando, non smettete di alimentare l'Unforgettable Fire, perché sarà quello che ci terrà al caldo anche domani. A proposito di dopo, un dopo più prossimo, noi ci sentiamo tra qualche minuto con il giorno delle locuste, il professor Di Stefano, il professor Santoro. A tra poco, ciao.